Eccoci, buongiorno all'ascoltatore e alle ascoltatrici. Il giorno delle locuste in una versione assolutamente anomala. Vi confesso che sono in grande ambasce, ho una profonda difficoltà a tornare in onda, ma così abbiamo concordato con Gianmarco e quindi siamo qui per gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, con un'edizione particolare, una formula particolare che dobbiamo tutta mettere a punto. Io mi sono incastrato nell'autoproduzione, ho fatto grandi pasticci, oggi siamo in onda solo grazie all'aiuto della redazione, che ci sta dando una mano per sopperire alla mia grave defiance da autoproduttore fai da te, ma prometto che entro la settimana prossima, per sabato prossimo, tutto questo sarà a posto e non ci saranno più questi pasticci di cui sono completamente responsabile. Bene, ci eravamo lasciati con la recessione alle porte, con il rischio di una crisi sempre più marcata a livello europeo. Purtroppo la previsione e il ruolo del gufo ha trovato conferma nei numeri, e come sappiamo la Germania e l'Olanda sono già in recessione. Nella revisione delle previsioni della scorsa settimana, la Commissione europea ha sancito che la recessione per la Germania ci sarà in tutto il 2023, un meno 0,4%, questa è la previsione della Commissione. Non sappiamo se le previsioni al ribasso per molti paesi dell'area euro, l'Italia in primis, troveranno conferma nei numeri stimati da Bruxelles. Dovremmo chiudere, secondo Bruxelles, con un PIL a più 0,9, ma i segnali che arrivano soprattutto dal comparto industriale e dalla crisi dei consumi credo che lasceranno purtroppo delle sorprese che potrebbero essere negative. Sorprese in particolare per quanto riguarda l'andamento dei consumi delle famiglie, perché sul lato manifatturiero sappiamo, la conferma è arrivata anche dai numeri recentissimi dell'Istat, che la recessione tedesca sta provocando una forte frenata nell'export delle imprese italiane verso la Germania, ma verso altri paesi anche dell'Unione Europea, dell'area diciamo nord europea, e questa revisione al ribasso in particolare dei consumi viene aggravata ulteriormente dalle decisioni che sono arrivate dalla Banca Centrale Europea, decisioni in parte inaspettate, perché sappiamo che c'erano occhi puntati da tutto il mondo sul consiglio direttivo della BCE, che come di consueto subito dopo il consiglio c'è stata la conferenza stampa della Christine Lagarde.
Good afternoon and welcome to our press conference. I'm joined on stage by President Lagarde and Vice President De Guindos. My name is Wolfgang Preussel. For our online participants, if you ask a question, please turn on your cameras and your microphones. And with that, I hand over to President Lagarde, please.
Ecco, questo è l'inizio della conferenza stampa del Presidente Lagarde. Si è presentata allo scranno dell'Eurotower, della sala delle conferenze, con il suo tagliorino rosa salmone. Come sempre, molto algidamente, la Presidente della BCE è stata molto netta, ha detto che i rischi inflattivi rimangono e quindi che il Consiglio aveva deciso questa volta a maggioranza, non c'è più stata l'unanimità, un ulteriore, ennesimo, il decimo consecutivo rialzo dei tassi di interesse, lo 0,25%, non era mai accaduto nella storia monetaria dell'area euro che la Banca Centrale facesse scelte così forti, così intense, continuasse ogni consiglio direttivo consecutivamente ad aumentare i tassi di interesse. Siamo ripartiti da zero, anzi, come sappiamo, nell'ultima fase eravamo con alcuni tassi negativi e siamo arrivati al 4,5%, ma quello che forse è più preoccupante è che finora questa strategia che la Lagarde ha ribadito dovrebbe portare l'inflazione, dovrebbe riportare l'inflazione al tasso programmato del 2%, non sta avendo i risultati aspettati, i risultati che formalmente si dovrebbero attendere con delle politiche monetarie così restrittive. Le ragioni sono diverse, ci sono quelle di natura reale, tecnica, immediata, e poi approfondiremo con un ospite. Ci sono anche delle ragioni che vanno ben al di là della pura dinamica, diciamo, del mercato. Vediamo le ragioni tecniche. Con un rialzo così forsennato, in realtà la Banca Centrale Europea sta autoalimentando l'inflazione, in particolare la spesa per la casa delle famiglie. Gli italiani lo sanno benissimo, le rate del mutuo in alcuni casi si sono aumentate a ben più del doppio, e quindi questa contrazione delle disponibilità liquide per effetto dell'aumento drammatico dei costi del mutuo non può che avere delle ripercussioni negative sull'andamento dei consumi, ma non aiuta nella riduzione del tasso inflattivo per ovvie ragioni, perché la componente spesa per la casa è una delle componenti dell'analisi sull'andamento dei prezzi. La seconda ragione è quella che abbiamo denunciato da questi microfoni molto prima che la stessa BCE lo ammettesse, e cioè l'inflazione da profitti. Molta parte della crescita dei prezzi, in particolare nel comparto delle filiere alimentari, è una ricerca forsennata delle imprese di aumentare la propria capacità di creare profitto. Lo dicono i numeri, lo ha ammesso lo stesso consiglio degli economisti della BCE, e quindi, non intervenendo su queste dinamiche, non spezzando alcune delle filiere, diciamo, di autoalimentazione speculativa di cui le imprese sono protagoniste, ovviamente qualsiasi intervento sui tassi di interesse alla fine non incide sull'andamento, su questa tendenza delle imprese alla ricerca dell'incremento del profitto anche in una fase a maggior ragione in una fase di contrazione dei consumi. E questo apre un capitolo estremamente importante e interessante. Un'ipotesi di lavoro su queste scelte delle politiche monetarie che noi abbiamo cercato di approfondire con il contributo di Stefano Lucarelli. Stefano Lucarelli è un economista, è un docente dell'Università di Bergamo, ha scritto da poco un libro con Emiliano Brancaccio, La guerra capitalista. Non è un libro sulle guerre recenti, ma proprio è un saggio che tra l'altro avrà un futuro anche dal punto di vista dei paper economici, in cui si ipotizza che sia in corso un fenomeno di riconcentrazione dei capitali, e quindi, come sentiremo tra poco, secondo Stefano Lucarelli, anche questi aumenti di tassi vanno letti in un modo completamente diverso.
Commento su qual è, diciamo, la tua percezione della reale logica che sta conducendo la politica della BCE, in particolare della Lagarde.
A me pare abbastanza evidente che la nuova Banca Centrale Europea stia muovendosi come un second mover, cioè che stia di fatto accomodando delle logiche di politica monetaria che provengono in particolar modo dalla Federal Reserve. Una riflessione in tal senso credo che non possa essere scissa anche dal fatto che la politica monetaria delle banche centrali occidentali ha delle chiare ripercussioni sul riordinamento geopolitico al quale stiamo assistendo. Per cui credo che la Federal Reserve, attraverso le sue misure di politica monetaria restrittiva, stia favorendo un processo di centralizzazione dei capitali occidentali e di riattrazione dei capitali soprattutto in territorio americano, che si sposano bene con questa idea del friendshoring, cioè con questa idea di una riorganizzazione della catena globale del valore al di fuori di quelli che sono i paesi che, utilizzando un po' l'espressione di Janet Yellen, non condividono con noi la visione geopolitica.
Ecco, questa è un pezzetto dell'analisi di Stefano Lucarelli, poi avremo occasione di ritornare con Stefano e con altri economisti su questa analisi, sugli approfondimenti che vogliono essere un po' la cifra di queste edizione del sabato del giorno delle locuste. Ma adesso dobbiamo correre, perché dobbiamo prendere le misure anche con i tempi, quindi direi che possiamo lasciare la BCE, fare un brevissimo cenno sull'Ecofin e poi ci torneremo probabilmente nei GR di Radio Popolare tra oggi e domani, perché l'Ecofin è stato teatro non solo della discussione, come raccontano i giornali, sul MES e la ratifica italiana di cui abbiamo parlato, ma anche di un confronto per la prima volta con la Lagarde proprio sulla questione dei tassi di interesse. Finalmente alcuni paesi europei hanno alzato la voce e hanno segnalato che le scelte della Banca Centrale Europea sono in contrasto con l'andamento delle economie e possono aggravare la situazione. Questo è un elemento molto importante. Fra l'altro, a fare queste annotazioni è stato la ministra olandese delle finanze, quindi non diciamo uno dei paesi paesi assolutamente, come dire, quelli famosi che dovrebbero essere i frugali, quelli appunto a favore delle politiche molto molto dure. Poi nella nuova formula del giorno delle locuste non può mancare, non mancherà assolutamente il contributo del professor Alessandro Santoro, per ora un contributo che non abbiamo costruito senza un dialogo, ma quando prenderemo le misure abbiamo chiesto ovviamente al professor Alessandro Santoro di dirci come sta andando il nodo rilevantissimo della questione della delega fiscale, che lui segue costantemente e che, come sapete, è uno dei punti fondamentali, perché poi la manovra si muove intorno alle scelte che il governo farà proprio sulle questioni del fisco.
Il disegno di legge delega per la riforma del fisco che il governo Meloni aveva presentato qualche tempo fa e di cui avevamo discusso nei mesi scorsi, dopo un veloce iter di approvazione parlamentare, è diventato legge 9 agosto del 2023, numero 111. E quindi adesso il governo e il Parlamento hanno 2 anni di tempo per l'attuazione. E infatti, sempre nel mezzo di agosto, il viceministro Leo e quindi il MEF hanno indicato le commissioni che sono incaricate di predisporre una bozza di interventi normativi attuativi. Ora, cosa possiamo dire su questo testo di legge? Sostanzialmente si confermano le molte ombre e le poche luci che già avevamo evidenziato nei mesi scorsi a seguito della presentazione del testo del disegno di legge, cioè il Parlamento è intervenuto su aspetti tutto sommato secondari. Quindi quali sono le ombre? Beh, come ho avuto occasione più volte di dire, questo è un disegno che manca di un disegno in un certo senso, cioè manca un modello di riferimento, non c'è un'idea chiara di cosa si vuol fare col sistema fiscale. Sembra essere una somma di norme singole, specifiche, alcune molto specifiche. Sembra rispondere alla necessità di andare a prevedere riduzioni di imposta per specifici gruppi di contribuenti. Tra l'altro, ovviamente, è il tutto molto poco credibile visti i vincoli di bilancio. Un po' più nello specifico, sull'IRPEF, che è l'imposta sui redditi delle persone fisiche che tutti paghiamo, dovremmo pagare, sono previste una serie di interventi di ulteriori ampliamenti dei regimi agevolativi, già ce ne sono tantissimi, ma ce ne saranno ancora di più, probabilmente, soprattutto per i titolari di redditi da capitale. Innanzitutto la capitale immobiliare con l'estensione della cedolare secca che già in questi anni applicata all'affitto delle residenze, degli immobili a uso residenziale ha consentito enormi risparmi di imposta con un impatto di emersione molto piccolo soprattutto per i grandi proprietari immobiliari. Adesso la cosa viene estesa, si dà questa possibilità anche ai proprietari di negozi. Poi ulteriori agevolazioni per i titolari di redditi finanziari. Abbiamo già avuto occasione di parlare di questo in passato, sostanzialmente si va a introdurre un nuovo regime che consentirà di pagare meno imposte ai titolari di redditi finanziari e soprattutto, il che è forse peggio, di avere accesso a meccanismi di elusione finanziaria, ai redditi da lavoro autonomo e per i quali viene promessa l'ulteriore estensione dell'aliquota unica che dovrebbe riguardare anche i lavoratori dipendenti, ma in realtà per i lavoratori dipendenti quella ipotesi di applicazione della flat tax è stata tolta in sede di revisione ed è stata prevista invece una detassazione delle tredicesime. Quindi vedete tutti interventi puntuali specifici in mancanza di un disegno complessivo. Poi ci sono agevolazioni sull'IRES per le imprese che investono, agevolazioni che si sono già dimostrate molto poco efficaci in passato, e sull'IVA anche qui interventi di piccolissimo cabotaggio in mancanza di una visione che invece ci vorrebbe di riforma di un'imposta che è fortemente in crisi, addirittura qui nello specifico la riduzione dell'aliquota sulle importazioni delle opere d'arte che è quasi irrisibile. Quindi un disegno di legge con poche ombre, le uniche luci sono alcuni provvedimenti positivi sulla linea di quelle stabilite dal governo Draghi per la riduzione dell'evasione e l'aumento dei poteri dell'amministrazione finanziaria, ma sul fatto che poi vengano veramente attuati ci sono ovviamente forti dubbi.
Ed ecco, con Alessandro Santoro, col professor Santoro, finisce questa prima puntata della nuova serie del Giorno delle Locuste. L'appuntamento è ovviamente per sabato prossimo. Scrivetemi su qualsiasi canale social. Aspetto con grande richiesta i vostri commenti, le segnalazioni, le proposte. Anche per quello che volete ascoltare, la settimana prossima faremo un grande approfondimento sui rischi della speculazione contro l'Italia e gli effetti del grande sciopero dei lavoratori dell'auto negli Stati Uniti. Buon fine settimana a tutti e un abbraccio.